Andiamo alla parola del Signore. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4, perché stasera abbiamo ancora una parola di consolazione, perché questa Dio ha stabilito che sia una serata di incoraggiamento e di consolazione per le anime nostre. E tu stasera tornerai a casa benedetto, benedetta, consolato, consolata e incoraggiato. E dirai: è stato buono venire nella casa del Signore. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4. Leggiamo dal verso 7. Dio sia lodato. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi, siccome abbiamo lo stesso spirito di fede, secondo ciò che è scritto: ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo, perciò parliamo, sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Tutto ciò infatti avviene per voi, affinché la grazia che abbonda per mezzo di un numero maggiore di persone moltiplichi il ringraziamento alla gloria di Dio. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Amen. E ci soffermiamo sul verso 16, la prima parte: perciò non ci scoraggiamo. Perciò non ci scoraggiamo. Perché non ci scoraggiamo? Per delle cose che dice prima l'Apostolo Paolo. Perciò non ci scoraggiamo. Faremo delle riflessioni intorno all'esperienza dello scoraggiamento. L'Apostolo Paolo inizia questo capitolo dicendo: non ci perdiamo d'animo, che è un altro modo per dire non ci scoraggiamo. Lo scoraggiamento è l'esperienza che tutti fanno. Io non credo, se facessimo un sondaggio, che c'è sulla faccia della terra una persona che dice: io non mi sono mai scoraggiato in vita mia. Perché? Perché lo scoraggiamento è un'esperienza comune a tutti gli esseri umani. Anche quelli più forti e apparentemente imperturbabili, coraggiosi, prima o poi si scoraggiano. È uno sconforto. Ho cercato alcuni termini nel vocabolario. È lo sconforto che se non contrastato, può portare addirittura alla depressione. Quanta gente c'è depressa oggi? E la depressione nasce dallo scoraggiamento, dallo sconforto, dall'insuccesso, dal mancato appagamento di un desiderio, oppure dal vedere vanificati i propri sforzi. E uno si scoraggia. Non è valsa la pena, ho fatto tutto quello che ho fatto, e alla fine che cosa ne ho come risultato? Nulla, e allora ti scoraggi. Allora, intanto, siccome lo scoraggiamento è un'esperienza che fanno tutti, scopriamo nella Bibbia che grandi uomini di Dio si sono scoraggiati. E questa compagnia di figli e figlie di Dio, di servi e serve di Dio, che sono rimasti fedeli al Signore nonostante il loro scoraggiamento, è importante questo, ci deve stasera incoraggiare che il nostro Dio non ci lascia e non ci abbandona mai. Sforzi che non hanno portato ad un risultato. Era il caso di Mosè. Nel capitolo 11 di Numeri, al verso 15, noi troviamo Mosè che si scoraggia. L'uomo che era andato davanti a Faraone, l'uomo che aveva tratto il popolo di Israele dall'Egitto, che aveva alzato il bastone, il Mar Rosso si era aperto, che l'aveva rimossa e di nuovo il mare si era chiuso sugli egiziani, quell'uomo a un certo punto si è scoraggiato. Perché? Perché quel popolo che lui aveva tirato fuori dall'Egitto, che lui era stato chiamato a condurre dal Signore fuori dall'Egitto, quel popolo si lamentava tutti i giorni. E perché non c'è da mangiare? E perché vediamo sempre questa manna, che era un miracolo, no? Voi pensate, tutte le mattine trovavano da mangiare, no? Trovavano la manna. Era una cosa miracolosa, si erano abituati pure a quello, a volte ci abituiamo pure ai miracoli. E basta con sta manna, ma noi ci ricordiamo le quaglie. Poi in Egitto c'erano i cocomeri, le cipolle, l'aglio, il peperoncino, chissà che altro c'era lì, no? E qualcuno diceva, no, ma facciamo una cosa, adesso ci nominiamo un capo e torniamo in Egitto. E Mosè, gli sono cascate le braccia, no? C'era Giosuè che andava cercando le braccia di Mosè, perché gli erano cascate. Dove stanno queste braccia di Mosè? E a un certo punto Mosè non ce l'ha fatta più e ha detto, Signore, ma l'ho generato io questo popolo, ma tu me l'hai messo addosso, è un peso, io non ce la faccio a portare sopra. Signore, facciamo una bella cosa, uccidimi. Perché vedete, i credenti non si tolgono la vita, però chiedono a Dio di farli morire, no? Cioè, voi ce l'avete nella Bibbia, ce ne avete tre, che non è che si sono tolti la vita, non si fa. Però hanno detto, Signore, uccidimi, tu dai la vita, la togli, Signore, uccidimi, fammi morire, no? E il Signore è lì morto, secco, fulminato, Mosè, vero? Ah, beh, non dite amen, perché sennò, vuol dire che conoscete la storia. E il Signore dice, Mosè, ma tu non gliela fai? Sei scoraggiato? Sei un po' stressato? Sei un po' esaurito, diciamo la verità. E beh, Mosè, ma il Signore ti capisce. Allora, non ti preoccupare, io prenderò del mio spirito che posso su di te, prenditi 70 anziani, cominciamo a distribuire il carico. Perché Dio ha sempre una soluzione al tuo scoraggiamento. E la soluzione non è mai la morte, va bene? Allora, quando dici non ce la faccio più, Signore fammi morire, ora magari tu non l'hai fatta mai questa preghiera, ma potresti arrivare a farla, ricordati che non è quella la soluzione. Almeno nei pensieri di Dio non esiste questa soluzione, perché Dio vuole darti la vita e dartela in abbondanza. Giona si scoraggiò. Giona è proprio il classico personaggio che si scoraggia perché desiderava una cosa e quella cosa non è avvenuta. Cosa desiderava Giona? Giona era andato a profetizzare su Ninive e il Signore gli aveva detto: di così 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E lui tutto contento, perché Ninive era acerrima nemica di Israele. I niniviti erano una popolazione sanguinaria. Qualche anno fa mi è capitato di vedere in un famoso museo dei bassorilievi dell'epoca. I niniviti erano feroci, ci sono dei bassorilievi in cui loro, perché poi questo avviene, sconfiggono gli israeliti, li portano, li deportano, ed erano anche crudeli e tagliavano la testa ai loro prigionieri. E quindi quando Giona va lì, finalmente, Signore, adesso ci libera da Ninive, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ovviamente lui predicava solo questo. Di solito il messaggio di Dio completo è: ma se vi ravvedete, questo non avverrà. Però Giona predicava solo questo. Non sappiamo, si intuisce dal contesto, ma io lo sapevo, Signore, che tu sei un Dio che perdona, no? Per questo dicevo non mi mandare a Ninive. Si intuisce da questo che il profeta quasi volutamente profetizzò la distruzione di Ninive senza dare un'alternativa ai niniviti, no? Ma i niniviti si pentirono lo stesso. Chissà che Dio, no? E tutti si coprirono di sacco e tutti quanti cominciarono a fare cordoglio. Dio vide che si pentivano e non distrusse la città. E Giona, eccolo là, quello che desideravo non è avvenuto. E si irritò moltissimo, si è arrabbiato col Signore, come qualche volta facciamo noi come i bambini, i capricci, no? Adesso non si vedono più quelle scene che si vedevano una volta, adesso i bambini sono tutti bravi, buoni, dolci. Nessuno fa i capricci. Quei bambini si buttavano a terra e cominciavano a battere i pugni, i piedi per terra, urlando, no? Non se ne vedono più in giro di bambini così. Ci fa Alberto, perché tu non c'hai i bambini per casa in questo momento. Va bene. A volte facciamo i capricci col Signore. E il Signore dice a Giona: Giona, ma fai bene a irritarti così? Perché sei così irritato? Oh, io faccio bene a irritarmi? Voglio morire. Che ne è un altro. Della serie, Signore fammi morire. Scoraggiato. Fai bene a irritarti così? Sì, voglio morire. Perché tu non mi hai dato quello che volevo. Ah. Voglio dirti una cosa, alcuni si sono persi l'anima, alcuni hanno perso la via della loro salvezza. Perché? Perché Dio non gli ha dato esattamente quello che volevano. Hanno perso la strada del cielo. Tu non smarrire la strada, perché Dio sa sempre quello che fa. Ci credi? Dio lo sa quello che fa. Noi non sappiamo quello che facciamo, tant'è vero che Gesù l'ha detto: Padre, perdonali che non sanno quello che fanno, ma Dio sa sempre quello che fa. Anche con i niniviti, Dio sapeva quello che faceva. Poi c'è Lo scoraggiamento che dipende dall'insuccesso, cioè il fallimento. Io sono un fallito, una fallita, sono una persona che non ha raggiunto il proprio obiettivo nella vita. Io dovevo fare questo, dovevo fare quell'altro, ho studiato per questo, mi sono impegnato per quello, ho investito in questo e poi non sono riuscito. E qui parliamo dei fallimenti nella vita, diciamo, di tutti i giorni, ma quando il fallimento è spirituale e un profeta Elia, dopo che ha avuto un grandissimo successo, una grandissima vittoria, il fuoco è sceso dal cielo, qual era l'obiettivo di Elia? Adesso riconosceranno che il Signore è Dio, l'Eterno è Dio, il Signore è Dio, ecco bene, l'obiettivo era quello. Scende la pioggia dal cielo, adesso riconosceranno tutti che il Signore è Dio, che l'Eterno è Dio. Come Acab, il re, va dalla malvagia sua moglie, regina Izebel, a dire quello che era successo, quella non gli importa niente del fuoco del cielo, dell'acqua che era scesa dopo 3 anni e mezzo di carestia, quella ma questo Elia mi ha ucciso i miei profeti di Baal. Adesso io ti faccio domani quello che tu hai fatto a quelli, io lo faccio a te. E Elia dice, allora non è servito a nulla quello che ho fatto, e fugge. C'aveva un amico solo Elia, che era il suo servo. Ha lasciato pure il servo. E quando tu sei scoraggiato, e quanto è importante la testimonianza che abbiamo ascoltato, le preghiere dei fratelli, delle sorelle, degli amici in Cristo si sentono. Non abbandonare la tua comune adunanza, non ti allontanare dai tuoi fratelli e dai tuoi sorelle, non ti isolare. Chi si isola muore o cerca di morire. Un altro che disse al Signore, dopo essere andato nel deserto, che dice Elia, si butta sotto una ginetta, basta Signore, prendi l'anima mia, io non sono meglio dei miei padri. Non si suicida neanche lui, ma dice a Dio, prendi l'anima mia. Un altro che voleva morire, per il fallimento. Lui era convinto di avere fallito. Non era così. A volte tu pensi di aver fallito, ma la tua esperienza deve passare attraverso qualche fallimento. E dopo quel fallimento che tu avrai la vittoria. E dopo quel momento che sei atterrato, che ti rialzi. E capisci e comprendi che la grazia di Dio è straordinaria. E il Signore manda l'angelo e gli fa trovare vicino una bella focaccia calda, una brocca d'acqua fresca, alzati e mangia Elia. Elia si alza, trova questo bel pranzetto, insomma, mangia, si rifocilla e si rimette a dormire. E di nuovo l'angelo va lì, forza, Elia dai che devi ancora fare qualcosa. Non ti scoraggiare. Ma Signore, sono rimasto solo, ci sono solo io. Non ci sei solo tu. A volte noi pensiamo, ci siamo solo noi. Signore, come ti amo io, non ti ama nessuno. Ma davvero? Caro Elia, ce ne sono 8.000 che non hanno piegato le loro ginocchia davanti ai Baal e non l'hanno baciato. Tu pensi di essere l'unico? Dio c'ha sempre un popolo. Dio ha recuperato questi tre, tutti e tre li ha recuperati. E non lo farà forse anche con te? Che dici? In questo brano che abbiamo letto, C'è un elenco di motivi di scoraggiamento in cui tu troverai sicuramente pure il tuo. Verso 8. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. La tribolazione è il termine latino, il tribulum, era qualcosa che serviva a torturare le persone. Tu sei torturato in ogni maniera, tribolato in ogni maniera, ma non ridotto all'estremo. Vedete che Dio mette sempre un limite oltre il quale non si può andare. Le tribolazioni, le afflizioni, poi dice perplessi, ma non disperati. E la perplessità che cos'è? È il dubbio. A volte ti vengono i dubbi. Ti assalgono i dubbi nella tua vita. E questa è un'altra forma di scoraggiamento. Ma mai disperati. E poi le persecuzioni, perseguitati, discriminati, beffati. Ma non abbandonati, perché quando sei nella persecuzione, nella prova, nell'incomprensione, quando sei bullizzato, non sei abbandonato dal Signore, mai. Atterrati, ma non uccisi. Possiamo dire, era atterrato Elia, era atterrato Giona, era atterrato Mosè e altri uomini di Dio si sono trovati a terra. A volte caduti, perché quando uno cade a terra, vero? Ci siete ancora, fratelli? Quando uno cade, non va per aria, va a terra. Ma anche quando cadi, non sei ucciso. E poi i pericoli mortali, qui parla l'Apostolo Paolo di quello che viveva lui. Noi siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù. Esposti alla morte. E ti scoraggiano, certo, ma Signore, ma veramente tutta la vita mia io la devo passare con questo timore che mi tolgono la vita da un momento all'altro. Ma per amore di Gesù, ma per amore di Gesù vale la pena. A volte noi siamo consapevoli solo dei nostri scoraggiamenti e non vediamo quelli di coloro che ci circondano, no? Tutti passiamo momenti di scoraggiamento. Alcuni sono più bravi a non farsene accorgere. Altri te lo fanno vedere subito. La maturità cristiana consiste anche nel fatto, quando sei scoraggiato, non lo raccontare a tutti quanti, perché lo scoraggiamento, come l'incoraggiamento, è contagioso. Perché le 10 spie che tornarono dal paese dove scorreva il latte e il miele e andarono a fare il rapporto al popolo, con loro scoraggiamento, oh, non possiamo, ci sono i giganti, ci massacreranno tutti, non prenderemo mai, sì il paese è bello per carità, ma quelli hanno delle città fortificate, non riusciremo a vincere, hanno scoraggiato tutto il popolo. Fai attenzione quando sei scoraggiato, mettiti davanti al Signore in una tua cameretta e grida a Lui, Non scoraggiare pure gli altri. L'incoraggiamento pure è contagioso. È meglio contagiare con l'incoraggiamento. E vado a concludere col più grande motivo di incoraggiamento. Perciò non ci scoraggiamo. Ma scusa, Paolo, tu mi stai a parlare di tribolazioni, perplessità, persecuzioni, cadute, pericoli. E poi dici, perciò non ci scoraggiamo? Eh sì, ma leggi bene. Noi non ci scoraggiamo perché, come dice il verso 14, non ci scoraggiamo sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Perché non ci dobbiamo scoraggiare? Fratelli, sorelle, la risposta è una sola, perché c'è la vita eterna, c'è la risurrezione. E la Bibbia non ci dà un altro motivo, non ci dice, sì, non ti devi scoraggiare perché tanto prima o poi le cose andranno meglio. Non ci è promesso che sulla terra le cose ci debbano andare per forza meglio. Non lo ha detto questo il Signore. Mi dispiace per quelli che insegnano false dottrine riguardo questo, dicendo tu sulla terra devi essere bello, ricco, famoso, vincere le Olimpiadi, devi avere la casa bella, la macchina bella, deve andarti tutto bene, non ti devi mai ammalare. Non dice questo la Bibbia. La Bibbia dice che saremo perseguitati, soffriremo, patiremo afflizioni, ci ammaleremo e saremo pure messi a morte, come pecore da macello, dice l'Apostolo Paolo. Ma il motivo per cui non ci dobbiamo scoraggiare è che c'è la risurrezione. Alleluia. Se Cristo non è risuscitato, vana è la nostra fede, sempre ai Corinzi l'Apostolo Paolo. Perché la risurrezione, fratelli, sorelle, è il punto fondamentale della nostra fede. Perciò non ci scoraggiamo, perché c'è la gloria eterna, c'è la risurrezione, non ci sono altri motivi. Il Signore ci invita a alzare il capo, guarda al cielo, non guardare alla terra, guarda al dopo, non guardare le cose visibili, ma le cose invisibili. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono solo per un tempo. Quelle che non si vedono sono eterne. Questo è il più grande motivo di incoraggiamento. E questa è la vera motivazione che ci farà arrivare fino alla meta. E questa è la stessa motivazione che unisce tutti i cristiani sotto il cielo, in ogni popolo, nazione, tribù, a ogni longitudine e latitudine sulla faccia della terra, è la gloria del cielo l'unica motivazione che ci impedirà di scoraggiarci. Guarda al cielo, guarda a Cristo, guarda a colui che ci ha preceduti. Ed è scritto, concludendo, esortiamoci a vicenda, tanto più che vediamo avvicinarsi il giorno. Esortiamoci gli uni gli altri, incoraggiamoci gli uni gli altri. Perciò non ti scoraggiare, fratello, non ti scoraggiare, sorella. Le cose vanno male, andranno male, potrebbero andare male pure tutta la vita. Ma c'è un momento in cui noi ce ne andiamo col Signore. Nel mondo avremo tribolazione, ma Gesù ha vinto il mondo. Noi abbiamo la vittoria in Cristo Gesù. Vogliamo chinare il capo e pregare?